pensavo di non riuscire ad assistere al parto. Pensavo a un certo punto che i dottori dovessero venire anche a soccorrere me, perché sinceramente avevo il timore di andare giù al momento della nascita. Invece ho scoperto di avere comunque una forza di rimanere lì, essere presente, di essere d'aiuto quando era il momento di essere d'aiuto, e insomma mi sono scoperto diverso da come mi sarei aspettato.
Bimbi sani e belli è una rivista dal 1993 in edicola, un sito dal 2012 e ora anche un podcast. Obiettivo? Parlare alle famiglie di tutto ciò che può loro interessare. Il podcast, in particolare, vuole essere un approfondimento di un'attualità che troppe volte sfugge. Sono Patrizia Masini, giornalista di Bimbi Sani e Belli. Come avete sentito dalla frase introduttiva di papà Gabriele, oggi parliamo di papà in sala parto e lo faremo in un modo diverso, sentendo non solo un esperto, anzi un'esperta, ma anche dando la voce direttamente a voi, mamme e papà che ci ascoltate. Partiamo però da un post pubblicato su Instagram da Salvo Di Grazia, ginecologo e divulgatore scientifico, che ha scelto come pseudonimo per i social e per il suo sito il nome MedBunker. Su Instagram ha messo la foto di un papà in sala parto con la faccia terrorizzata. Il commento diceva che le reazioni dei papà alla nascita del figlio sono imprevedibili. Una volta, scrive sempre Salvo Di Grazia, un papà, vedendo suo figlio tutto insanguinato e con la testa allungata, chiese: "Ma è normale quel coso?" Ne deve avere viste tante in sala parto questo medico. E infatti chiude il post scrivendo: "Succede, in sala parto avviene l'incredibile."
Essere presente alla nascita dei miei figli è stata una soddisfazione, ma non per qualcosa che doveva realizzarsi perché ritenevo di meritarlo, assolutamente. Lo è stato perché insieme a mia moglie ho potuto contribuire fino alla fine al compimento di un vero e proprio miracolo.
Cioè, per noi è stato implicito che lui dovesse venire in sala parto, cioè non c'erano alternative, non è che gli ho detto ti va di venire in sala parto, cioè lui doveva, in quanto padre, in quanto mio compagno, era normale che venisse in sala parto con me.
Volevo assolutamente che lui ci fosse, ma perché comunque noi siamo abituati a stare sempre insieme e è stato importante, sia di sostegno anche fisico, psicologico, tutto.
Perché dunque il papà o il partner dovrebbe essere presente al momento del parto? Lo chiediamo ad Amelia Nicosia, che è una doula, cioè una figura professionale, non sanitaria, di sostegno alla mamma, al papà e poi al bambino. Non è un medico, non è un'ostetrica, ma è una donna che offre sostegno psicologico, emozionale e pratico alla famiglia che si sta formando. Da notare che l'enciclopedia Treccani definisce la doula come l'accompagnatrice alla nascita. Perché accompagnare una donna durante il parto? Non lo può affrontare da sola? Lo chiediamo alla doula Amelia.
Avere per la donna durante la sua esperienza di travaglio parto una figura di riferimento che possa supportarla e sostenerla può fare la differenza per quella nascita. Se pensiamo al passato, a quando le nostre nonne partorivano e avevano accanto a loro una rete di donne, vicine di casa, mamme, zie, cugine, che partecipavano a questo evento, sostenendola in maniera positiva, dando suggerimenti, invogliandola, incoraggiandola, ci fa comprendere quanto ancora oggi la donna ha bisogno di una rete di persone che la supportano e soprattutto durante il travaglio parto una figura che la possa accompagnare in questa esperienza così forte e totalizzante. Normalmente chi accompagna la donna è il proprio compagno.
C'è da dire che non sempre è così, non sempre il papà o il partner può o vuole essere presente.
Può accadere che i papà non si sentano di essere presenti perché a volte hanno magari paura, le loro paure di non essere in grado di supportare al meglio la propria compagna, o perché hanno altri bambini piccoli e sono soli e quindi i nonni sono in altre regioni e di conseguenza non avendo nessuno su cui contare, alcune volte si trovano costretti appunto a fare una scelta di questo tipo. Qualche volta ci sono mamme che non hanno accanto a loro i propri compagni perché strada facendo si sono persi. Possono essere diverse le ragioni per cui un papà dice di no, volontariamente o a volte anche involontariamente.
La cosa che ricordo riguardo il timore per il parto del mio primo figlio può sembrare buffa. Non si trattava, come si possa pensare, di preoccupazioni riguardo il parto in sé. In realtà avevo paura della corsa in ospedale, quando mia moglie avrebbe avuto i dolori delle contrazioni. Il mio primo figlio è nato a dicembre e avevo paura che si formasse ghiaccio per la strada e che io potessi sbandare per andare in ospedale. Nella mia testa mi ero già organizzato per chiamare un'ambulanza. Se ci ripenso oggi mi viene da ridere, ma all'epoca era una specie di ansia. Per fortuna l'asfalto quel giorno era asciutto.
Cosa ho fatto? Ho cercato di sostenere la mia compagna, che anche lì non è una cosa semplice, perché non sai mai qual è la sua reazione, nel senso che magari c'è il momento in cui lei vuole che tu gli tenga la mano, il momento in cui lei vuole che tu te ne stia un po' più lontano perché ha bisogno di stare da sola. Comunque 12 ore in sala parto, anche per, insomma, per un babbo, non sono semplici.
In realtà non è che il papà in sala parto debba fare molto. Ci sono già i medici e l'ostetrica che seguono con attenzione l'evento parto. L'importante è che ci sia e che dia sostegno alla mamma, anche solo psicologico o con una stretta di mano. Poi a volte può sdrammatizzare.
La cosa che mi faceva ridere è che io vedevo che la vita scorreva intorno a me mentre io ero molto concentrata su questa cosa qui, quindi sul fatto che spingessi tanto, che cercassi una posizione per essere comodo. E nello stesso tempo, però, non so se poi era una cosa voluta dall'ostetrica, lui parlava con l'ostetrica delle vacanze, di dove erano stati in vacanza, quindi facevano dei discorsi che esulavano dal momento che stavamo vivendo. Mi ha aiutato a serbare in me il ricordo di questo momento come di un momento bello, nonostante ci siano stati dei momenti difficili, perché a un certo punto non si sbloccava la situazione, era dovuto intervenire un medico, però globalmente la sua presenza aveva, con le sue risate, con le sue buttate, con i suoi scambi con l'ostetrica, mi avevano fatto sentire rilassata, come se stessi vivendo un momento, non dico normale, ma un momento in cui non era necessario preoccuparsi.
In uno dei tre parti sono stato obbligato a mangiare da parte delle infermiere una brioche al cioccolato e io non volevo, perché non volevo distrazioni, perché pensavo, adesso se mi faccio, mi metto a mangiare in un momento così delicato, così importante, no? Ma tanto mi avevano fatto capire che c'era ancora molto da aspettare. E quindi alla fine sì, l'ho mangiato ed era pure buona. Ma in realtà non ho dovuto fare nulla di speciale, perché mia moglie non ha avuto bisogno di nulla se non della mia presenza.
Qual è stato il momento più bello? Lo chiediamo a Elena e Raffaella.
Quando ce l'hanno portata lì e siamo stati noi tre un pochettino, abbiamo chiamato la famiglia a casa a fargliela vedere, a fare subito la conoscenza, parenti via telefono, le prime presentazioni. Sì, no, non avrei potuto immaginare di farlo io da sola con lei o lui da solo con lei, insomma, no, era giusto che fossimo tutti e tre.
Io ricordo una cosa, quando qualche mese dopo il parto, io continuavo a chiedere a lui di raccontarmi com'era andata, perché io avevo pochissima memoria di quella situazione, avevo memoria di momenti, mentre lui aveva un ricordo logico di tutto quello degli accadimenti. Quindi io gli chiedevo molto spesso, anzi lo devo fare qualche altra volta, di raccontarmelo di nuovo, come se fosse una favola, perché volevo che si mantenesse in uno di noi due il ricordo di quel momento, che io non avevo vissuto così tanto perché comunque ero stanca, lui invece l'aveva vissuto da esterno, quindi aveva nella sua testa dei momenti che io non avevo. Ecco qui, aveva un'altra prospettiva da darmi sicuramente, quindi il fatto di aver visto la bambina appena nata, di aver visto la testa quando usciva, di aver visto il suo primo bagnetto, di aver visto l'ostetrica quando l'ha tirata fuori, tutto questo io non l'ho visto e volevo che me lo raccontasse, perché in questo modo cercavo di viverlo anch'io, cercavo di viverlo attraverso il suo racconto.
Rivolgendomi ora ai due papà, Davide e Gabriele, come sono andati i vostri parti?
Abbiamo tre figli, almeno per il momento, e ogni parto è stato intenso e diverso. E le paure, le preoccupazioni sono state ovviamente diverse. La prima volta è stata un po' una corsa, avvenuta la sera prima per poi concludersi il pomeriggio del giorno seguente. Devo dire che la prima volta è stata una lunga attesa, ma si sa, solitamente il primo è un po', tra virgolette, il pigro della situazione, ma devo dire che è stato molto molto puntuale, perché è nato proprio il giorno in cui secondo i conti doveva nascere. In ogni caso, il travaglio, il parto è stato fantastico. Mia moglie direbbe, certo, non hai partorito tu, e avrebbe ragione, ma lei è stata una vera campionessa. Mi ha fatto vivere tutto con serenità. Sembrava non soffrire poi così tanto. Forse proprio questo ci ha fatto venire voglia di fare questa esperienza per altre due volte. E in effetti, poco dopo, sono nati gli altri miei due bimbi. Una femminuccia e un altro maschietto. Questi ultimi sono stati molto più rapidi, questi parti, e come sempre mi sono sentito quasi a casa in quei momenti. Il merito va tutto a mia moglie e anche agli ostetrici.
Io ne ho avute due di esperienze senza la parte perché ho due bambini e sono state due esperienze, tra virgolette, contrapposte, perché una è avvenuta nel periodo pre-Covid e una è avvenuta nel periodo di Covid. Le differenze sono soprattutto per la madre, che non ha lo stesso supporto completo, tra virgolette, che oggi potrebbe avere se non ci fosse il Covid, nel senso che nell'esperienza che ho avuto per la bimba che è nata ad aprile del 2020, quindi in piena esplosione della pandemia, io ho assistito a 7 minuti di parto e mi hanno chiamato al volo per salire su, io ero giù che aspettavo per salire su in sala parto appunto ed assistere al parto, mentre per il bambino che è nato un anno prima, nel 2019, io ho fatto 12 ore in sala parto, quindi l'esperienza è completamente diversa.
Già il Covid, la pandemia, come tutto questo ha influenzato la presenza del papà in sala parto? Lo chiediamo a Dula Amelia, che ha seguito vari parti persino in presenza di lockdown.
Certamente il Covid non ha aiutato in tutto questo, alcune strutture sanitarie non permettono l'accesso dell'accompagnatore che la mamma vorrebbe vicino per procedure, protocolli, e sono invitati a entrare soltanto a travaglio già ben avviato. Questo sicuramente non è di aiuto, perché le donne hanno bisogno di avere accanto e hanno diritto di averli già da subito e le loro figure di riferimento. Sapere di essere lasciate lì alcune volte può mettere maggiore ansia alla futura mamma che sta per affrontare un viaggio molto potente. Quindi sarebbe in realtà, come dire, utile per la coppia informarsi prima della nascita, di capire quali sono i protocolli e le procedure che adottano le strutture in cui intendono partorire, proprio per evitare di trovarsi poi a doversi confrontare con una realtà che non è quella che loro si aspettavano.
Pensavo sinceramente, come si dice qui in Toscana, ad andare giù secco e duro e di risvegliarmi col bimbo giancollo alla mamma. E mi è sempre venuta in mente una frase di Ligabue, che è uno dei miei, insomma, che è il mio cantatore preferito, che dice: ho visto in sala parto la potenza delle cose, perché quello che si vede in sala parto non è difficile anche da raccontare. È un'esperienza incredibile.
Incredibile è la parola che ci ha accompagnato lungo tutto questo podcast. Incredibile era scritto nel post del ginecologo Salvo Di Grazia, di cui abbiamo parlato all'inizio. E incredibile è appena stato detto da papà Gabriele, dopo la citazione del mitico Ligabue. Sì, il parto è un'esperienza incredibile. Incredibile per tutti. Per la mamma, per il papà, per i medici e per tutti quelli che seguono questo incredibile avvenimento che è appunto la nascita di un bambino. A risentirci al prossimo podcast. Ciao! Vi ricordiamo che questo podcast è legato alla rivista Bimbi Sani e Belli e al relativo sito. Per qualsiasi commento, nota o dubbio, scrivete a redazione@bimbisaniebelli.it. Non dimenticate però di andare sul nostro sito www.bimbisaniebelli.it per essere sempre informati sul mondo gravidanza, bambini e adolescenza. Abbiamo anche una pagina Facebook e un profilo Instagram. Venite a trovarci, vi aspettiamo!